Abbiamo annunciato prima del GR in breve di Popolare Network, parte con la Teradio, una buona giornata a Pierluigi Ubezio.
Ciao Gianluca, ciao a tutti, sono piuttosto emozionato, posso dirlo, perché con la Teradio nasce da un percorso piuttosto lungo, è la trasmissione che introduce praticamente, anzi che fa andare avanti collateralmente. Collateralmente è un blog che nasce 7 anni fa come paginetta su Blogspot, il tempo passa, era proprio una paginetta, un diario personale. Io sono sempre stato un po' un grafomane, all'epoca lo ero ancora di più, mi piaceva iniziare a scrivere, a condividere i miei pensieri, quelle che erano le mie considerazioni su quello che vedevo, però a un certo punto mi sono reso conto che insomma suonarsela e cantarsela da soli è divertente, però i solitari sono sempre meno interessanti che non fare le cose insieme. Questo naturalmente vale per tantissimi aspetti della vita e della sfera personale di una persona, quindi mi sono detto lo chiudo. Ho avuto una piccola levata di scudi da alcuni amici che mi hanno detto: ma perché lo devi chiudere, piuttosto se ti sei stufato di scrivere tu solo delle tue cose, perché non fai parlare qualcun altro? E questa cosa in effetti mi ha fatto pensare parecchio durante un'estate, per cui ero sempre lì con il dito puntato sul mouse per dire chiudi il blog, alla fine l'ho chiuso, ma l'ho chiuso semplicemente per riaprirlo con un suo dominio che è collateralmente.it, e ho aperto, ho ampliato un po' la casa chiamando degli amici, delle persone di cui avevo stima evidentemente, per collaborare, per fare una sorta di collettivo, senza cappa naturalmente, perché non vorremmo mai politicizzare, su collateralmente si parla di tutto, tranne che di politica, se non in rarissimi casi, ma appunto preferisco evitare questo tema, anche i temi che attengono al mio lavoro, perché appunto deve essere una cosa fatta in amicizia, fatta prendendo un tema e cercando di così sviscerarlo.
Teniamo la polis, tant'è che esatto. Non sei solo neanche quest'oggi.
No, infatti sono con due amici con i quali sono contento di tenere a battesimo la trasmissione, sono Diego Montemagno e Marco Antonacci, a vario titolo ci frequentiamo, lavoriamo insieme, facciamo serate, facciamo riflessioni, e a me piace iniziare con questo tono, con questa modalità, proprio per fare capire che collateralmente è diventato uno spazio aperto. A me non piaceva più quello che facevo prima, perché avevo un po' esaurito la vena, diciamo, e invece ho visto che con questi amici la vena si è decisamente ritrovata, perché si parla di tutto. Il claim del blog è tutto molto random e per palati affini, proprio perché non mi piaceva l'idea di un blog tematico, come ce ne sono tanti, per carità, fashion blogger, food blogger, ma io non sono molto per la quale, anche perché mangio male e mi vesto peggio, per cui non mi piaceva molto questa idea. Invece trattare dei temi che possono essere un pochino approfonditi sono un po' una mia fissa, quindi un collaterale vuole essere non una pillola, perché le pillole non ci piacciono, ma magari diciamo uno spuntino settimanale in cui si prende un tema. In questo caso il tema è, anche purtroppo viste le notizie che abbiamo anche appena sentito, l'odio e il conseguente conflitto, e quindi io partirei facendo sentire una traccia, diciamo, di un film emblematico in questo caso.
Qua tutti mi odiano. Io ho insegnato io a odiarmi. È l'odio che ci fortifica. Non l'amore, come dicono i deboli. L'odio che ci tiene in vita. Quando ero piccolo, mia madre mi teneva chiuso a chiave, al buio, giorni e giorni. Mai una carezza, mai un abbraccio. Venivano solo per Raimondo. Io credevo che mia madre volesse bene solo a lui. Invece no. Era a me che preferiva. Era a me che destinava l'unico insegnamento veramente utile. L'odio. davvero da credere.
Certamente, signore.
Ora vai a prepararti pure tu, fra poco dobbiamo andare in chiesa.
Avrete notato certamente l'accostamento alla debolezza di chi ama e poi soprattutto alla fine di questo straordinario film intitolato I Viceré, interpretato in un modo incredibile da Lando Buzzanca, il fatto che alla fine di tutto questo discorso, andiamo a messa, che è una di quelle cose che purtroppo sono la cifra dell'ipocrisia dell'epoca, ma credo anche di adesso. Quindi odio, parliamo di odio e a questo punto io vi direi le cose che io odio, anche se diciamo forse odio è un po' forte, però parliamo di quello e quindi posso dirvi tranquillamente che odio la canzone alla Fiera dell'Est, certamente, e sempre in tema di canzoni odio la filastrocca, per fare un tavolo ci vuole il legno, e guardando Diego Montemagno sono certo che tra un paio d'ore io sarò inondato da "per fare un tavolo ci vuole il legno", perché conosco i miei polli e quindi so bene che me la propineranno in tutte le salse, in tutti i modi, così come quando avevo detto che non mi piaceva il termine post-verità ho trovato una serie di cose in chat che va bene. Odio le parole usate a sproposito, sicuramente, l'ignoranza ostentata, poi sull'ignoranza torneremo. Odio il non cambiare mai idea, quindi i dogmi, quello che è fisso, e di questo parlerò poi con Marco, che mi ha fatto cambiare idea su una cosa molto importante durante una serata. Odio dei film, odio Il Campione, Incompreso e Love Story, che sono delle cose che proprio, se mi volete male, me lo fate vedere in tutte le salse. E odio un libro che invece è stato molto amato e che io ho proprio detestato profondamente, che è La Storia di Elsa Morante. Cioè non sono riuscito, quando ho finito l'ultima pagina ho preso sto libro ed è uno dei pochi libri che veramente avrei voluto buttare dalla finestra, non naturalmente perché per spregio alla Morante, ci mancherebbe, però veramente trovare questo messaggio per cui alla fine non rimane vivo neanche il cane, tra l'altro l'ho spoilerato, ma insomma non è un film d'azione, quindi trovare questa cosa di questo messaggio totalmente di morte alla fine proprio mi ha depresso oltre misura. E poi odio la cattiva fantascienza, purtroppo ne sto vedendo, io sono appassionato di fantascienza, ne sto vedendo tantissima, pessima, su Netflix ho visto ultimamente delle cose che erano veramente, veramente, veramente pessime. Perché parliamo di odio anche? Parliamo di odio perché oltre ai fatti di cronaca noi abbiamo un problema di memoria, secondo me, abbiamo un problema enorme. E a volte siamo buonisti fuori luogo e ci dimentichiamo che l'odio in realtà è stato, in certi casi e molto recentemente, se guardi la storia come un panorama un po' più ampio degli ultimi 15 giorni, l'odio è stato il collante, se non il tessuto sociale di società intere. Cioè, mi viene facile il parlare del nazismo, del nazionalsocialismo, che ha fondato sull'odio in generale, non solo poi sulle questioni razziali, proprio il... Parlando con chi ha vissuto quel periodo ti rendi conto che l'odio era normale, cioè noi non diamo per scontato che oggi andare in giro con una svastica appiccicata al bavero della giacca sia una cosa o da appunto nazisti o da matti o da persone non sane, e 60 anni fa era strano il contrario. Cioè questa cosa era assodata, quel simbolo è un simbolo evidentemente di odio, che però era il collante, era quello che teneva insieme un popolo, una nazione. E dico popolo e nazione proprio perché non erano tre o quattro persone, era un popolo, era una nazione, era un sistema. Questo sistema ha portato poi a quello che sappiamo tutti, e quindi alla guerra. Per cui noi non possiamo dare per scontato dire no, odiare l'odio non va bene e quindi pace, amore, eccetera, perché è troppo poco. Noi dobbiamo ricordare e capire che ci sono stati dei momenti in cui l'odio era il collante di società intere. Quindi a proposito di guerra, a questo punto metterei un pezzo che la dice lunga su questo argomento, Bruce Springsteen, War. Come on! E allora, siamo tornati dopo la guerra di Bruce Springsteen e sono molto contento di introdurre il primo ospite, nonché amico, Diego Montemagno, presidente di ACMOS, un'associazione che a Torino non ha bisogno di presentazioni, non solo a Torino, perché è un'associazione riconosciuta a livello nazionale. Diego, voi state facendo una campagna, intanto grazie per essere qui, state facendo una campagna che parla proprio di odio, se ce ne vuoi parlare.
Sì, buongiorno a tutti e grazie dell'invito e della bella occasione di partecipare alla puntata zero. Se mi avessi chiesto prima di portare anche la mia lista di cosa odio sarebbe stato interessante. Adesso caderei in banalità, tipo la Juve.
E noi ci siamo.
Gianluca mi perdonerà. Sì, noi come ACMOS, insomma, ogni anno animiamo il nostro movimento attraverso una campagna per la cittadinanza, che agita dai giovani che compongono ACMOS, che come dicevi tu oggi sono a Torino, in provincia di Torino, e si estendono in altre regioni italiane, e animiamo anche il dibattito all'interno delle scuole superiori attraverso i nostri progetti di educazione. E quest'anno il tema che abbiamo voluto affrontare, insomma, in tempi tra virgolette non sospetti, è proprio quello dell'odio. Dico tra virgolette perché poi è stato un susseguirsi di fatti che giustificano la nostra campagna, certo. Ma non abbiamo deciso di rincorrere l'attualità, anche perché per noi è un tema generatore di riflessioni che non ha tempo e che non dovrà mai avere un tempo. Tu a un certo punto, in un passaggio che hai fatto prima, parlando dell'odio e del collante che può rappresentare per una società, io questo lo condivido, è stato il nostro punto di partenza. Noi dobbiamo avere il coraggio di dirci che l'odio è utile ed è, per citare Michele Serra in un pezzo di qualche giorno fa, il coraggio necessario è endemico ai collettivi umani. Se non partiamo da questo presupposto sbagliamo, cioè dividiamo il mondo in buoni, cattivi, ingiusti, sbagliati, a prescindere dal colore politico, ed è un approccio che non ci rappresenta. Partire da questo presupposto che è endemico, che è utile, che aggrega, che dà forza in un momento di impotenza, di forte impotenza, è stato il nostro punto di partenza, tant'è che siamo partiti dal riflettere di odio e non tanto delle sue manifestazioni politiche, proprio come sentimento. Abbiamo avuto Fabio Anibaldi a inizio anno in un'assemblea, abbiamo ragionato di come e perché si veicola, quindi abbiamo avuto ospiti Stop Fake Italia e una bufala un tanto al chilo che raccontano di come funzionano poi questi medium dell'odio, insomma, che lo trasportano attraverso la rete. E quindi il nostro compito, evidentemente, partendo da questo presupposto, è riflettere e capire come renderlo inutile. Fin qua, insomma, è abbastanza facile, certo. Tra virgolette, è una discussione che stiamo portando avanti. Come renderlo inutile sta diventando, evidentemente, il fatto politico di questo momento, perché è assolutamente indubbio che le risposte attraverso le quali le risposte che l'odio ci permette di trovare ai problemi politici, quotidiani delle persone, noi dobbiamo trovare risposte altrettanto convincenti, ma che guardino in un'altra direzione. La forza dei neofascismi, che poi da questo substrato culturale trovano la loro forza e rappresentano politicamente poi questo sentimento, sta proprio nel fatto della facilità di trovare una risposta immediata a problemi molto complessi. Storia non nuova, ma che evidentemente in questo momento è come dire, prioritaria, almeno dal punto di vista politico.
Io mi chiedo una cosa, nel mio lavoro mi trovo a dover stare molto sui social network e mi rendo conto, sicuramente voi lo avrete analizzato, che c'è una facilità di espressione dell'odio e della violenza che una volta evidentemente non c'era, perché i mezzi erano diversi, uno poteva fare la chiacchiera al bar e farsi scappare la parola di troppo, adesso invece sembra che abbiano aperto le gabbie. Cioè, pare veramente, io leggo delle cose che mai mi sognerei, ma nemmeno di pensare, rispetto a una persona che non conosco, della quale non conosco la storia, il percorso, il vissuto, il lavoro, eppure ci sentiamo, o meglio, si sentono, perché io non lo faccio, e credo che nessuno di voi lo faccia, anzi ne sono sicuro, autorizzati a dire la qualunque in qualunque momento, scaricando una serie di appunto declinazioni dell'odio che sono impressionanti. Insomma, io non sono un ragazzino, però vedere alcune escalation di alcune conversazioni secondo me è preoccupante.
Noi infatti con questa campagna affermiamo che è un problema di immaginazione, culturale certo, ma anche di immaginazione. Come dire, evidentemente l'odio e tutto quello che ne deriva, la divisione tra noi e loro, il bisogno di omologazione, di purezza, di normalità, rappresenta un confine mentale, e quindi la sfida è aprire quel confine, andare oltre e viverlo in prima persona. In questo ACMOS accetta la sfida fino in fondo, perché è un movimento che parla, riflette, discute, ma poi traduce in azione innanzitutto per sé. E quindi, insomma, sono, tu dicevi, molto conosciuta ACMOS, sono anni che il lavoro culturale nelle scuole, ma poi il lavoro di coabitazione solidale, di costruzione di comunità, il lavoro di apertura dei confini di questo mondo. Stasera ci sarà un concerto che racconta anche di questo. Insomma, si riflette, ma poi bisogna tradurlo in azione per rompere quel confine, andare oltre quell'argine.
Chiaro, chiarissimo. Ci sono odi e odi. Diciamo che l'odio che ascoltiamo nella prossima canzone era l'odio di alcuni ragazzi che erano vessati, senza dubbio vessati, che si sono inventati un modo per uscire da situazioni da cui in teoria non si poteva uscire. Sto parlando di NWA, i DJ americani all'epoca non potevano far partire questa canzone se non dicendo F the police. Noi invece non siamo DJ americani e quindi diciamo fuck the police. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. I'm not the other color so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. If thrown in jail we can go toe to toe in the middle of a sale. Nigga is selling narcotics. You ever see me in the pen, then me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring a yellow tape to take off the scene of the slaughter. Still getting swole of bread and water. I don't know if they facts or what. Suck a nigga down and grabbing his nuts, and on the other hand, without a gun, it can't get none. Molto bene, passiamo a un odio che non so se odio, ce lo spiegherà Marco, che dovrebbe essere più strutturato e più disciplinato, perché parliamo di pugilato. Con Marco abbiamo parlato alcune volte di questo tema. A me il pugilato piace molto da vedere, naturalmente, perché da fare credo che durerei molto poco, probabilmente durerei meno che a Compton, appunto nella Compton degli NWA. Marco, che cos'è il pugilato? C'è dell'odio, c'è rispetto, che cos'è?
Ciao Pier, ciao a tutti. No, il pugilato e le arti marziali in generale non sono odio. Cioè, per quel che è la mia esperienza, l'unico odio che ho provato in una palestra è stato per il mio maestro quando mi faceva fare l'ottocentesimo piegamento sulle braccia. No, non è odio, è profondo rispetto. Ed è quasi una dimensione parallela il ring. Fondamentalmente tu sei staccato da tutto quello che è il resto del mondo e sei un umano con un altro umano in un quadrato di 4 metri per 4 con 3 minuti a disposizione e quella realtà è un profondo legame che hai con la persona che hai di fronte. Chiaro, non si tratta di baci e abbracci,
no.
ti scambi colpi, ti scambi cazzotti, fanno male, nel professionismo esce anche il sangue, ma tu non stai colpendo una persona, stai colpendo un gioco. Molti pensano che il pugilato sia dare pugni, che la parte interessante del pugilato sia imparare a colpire. La parte più importante del pugilato, la parte più bella, sembra strano, ma è invece prendere i colpi, perché ti riportano alla realtà, ti riportano alla terra, ti riportano al sudore, alla fatica, e quella dimensione di tempo limitato che hai e di scambio di colpi è qualcos'altro che ti rimette molto in connessione con la realtà e con la natura umana, cioè tu senti veramente di essere vivo con il mestiere che entra, diceva il mio maestro quando prendi un colpo. E pensando a quello che dicevate prima riguardo all'hate speech su internet e al fatto che sembra che abbiano aperto le gabbie, ecco, il pugilato è esattamente il contrario di internet, perché tu hai di fronte una persona, non c'è modo di sfuggire a questa roba qua. Anche prima che parlavi del nazismo, mi ricordo un mio professore di storia contemporanea che mi spiegava che il modo con cui i soldati nazisti, ma anche gli americani in Vietnam, riuscivano a fare certe efferatezze era la disumanizzazione dell'avversario, la disumanizzazione del nemico, cioè iniziare a non considerarlo più un uomo, ma un oggetto altro da sé, e attraverso questo processo riuscire a colpire qualcosa che era soltanto più materia. E io credo che questo processo sia inconsciamente quello che accade su internet. Tu non hai più di fronte una persona, non sei più al bar, Pier, come dicevi prima, dove hai di fronte una persona che magari poi a un certo punto reagisce,
certo,
ma non reagisce negativamente, ti tira un cazzotto, reagisce emotivamente e tu vedi che sta male. Quando sei su internet davanti a un social network, tu non hai nessuno davanti e quindi inconsciamente appunto ripromuovi quel processo che è la disumanizzazione, cioè tu stai parlando con il nulla e puoi permetterti quello che vuoi. Su un ring tu non stai parlando con il nulla, tu hai una persona di fronte a te che è come te, che tu sai che ha fatto la stessa fatica che hai fatto tu per essere su quel ring, che sta respirando a fatica, che ha bisogno di girarti intorno per riprendere fiato, che sta cercando di capire come entrare e come non prendere, quindi c'è un profondo rispetto, e infatti a fine incontro ci si abbraccia, difficilmente c'è uno scontro dopo.
No, questo è molto interessante anche per la questione proprio del bar, cioè se io sono con una persona e riconosco la persona, posso cambiare idea in qualche modo. A me è successo con te, te lo ricorderai benissimo.
Certo, certo.
La cosa che invece non può succedere su internet è proprio questa, cioè c'è una polarizzazione tale per cui è sempre tifo. Quindi non c'è più spazio a un ragionamento. Per fare questo probabilmente bisognerebbe fare dei passi o indietro o di lato, io non ho la minima idea di come si potrebbe fare, però riconoscere la persona credo che abbia un suo senso. E a questo punto io direi che abbiamo parlato tanto di odio, tanto di cose un po' conflittuali, metterei Bohemian Rhapsody per chiudere tranquillamente, ma nella versione di Sons of Anarchy, perché noi siamo dei presi bene, cantata da The Forest Rangers.
Dunque il numero zero di Colate Radio è andato in onda. Io ringrazio davvero Pierluigi Ubezio, Diego Montemagno e Marco Antonacci. Intanto ricordiamo cosa avverrà questa sera nel comprensorio Radio Flash del Cinema Namur.
Sì, questa sera ACMOS con una serie di altre organizzazioni di Torino, che per brevità non elencherò, ma potete trovare su Facebook, abbiamo organizzato un concerto, la seconda edizione di Torino For Siria. Sarà il nostro modo di raccogliere fondi, grazie anche al lavoro degli artisti e di Hiroshima, da mandare a Operazione Colomba per i suoi progetti di accoglienza di profughi, in questo caso in particolare in Libano, e quindi profughi siriani.
Perfetto, vi aspettiamo. Io intanto ringrazio i miei ospiti che hanno tenuto a battesimo Colate Radio, ringrazio Gianluca, ringrazio gli ascoltatori, vi ricordo www.collateralmente.it. Ciao.
Grazie ancora Pierluigi, come si chiedeva prima Diego come rendere inutile l'odio, per esempio visitando la mostra Senza Atomica fino al 27 febbraio al Massimo della Cittadella. Ne parleremo martedì mattina su Flash. Ora Farian Sabai.